Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 5 agosto, i titoli di oggi: esplosioni al porto di Beirut, 100 morti e 4.000 feriti per le autorità libanesi, si tratta di un incidente. Coronavirus in Pakistan, la comunità cristiana è discriminata nella distribuzione degli aiuti, la testimonianza di un sacerdote. È dedicata a chi lavora e vive del mare l'intenzione di preghiera di agosto di Papa Francesco. Buongiorno da Michele Raviar. Lo abbiamo sentito nei titoli, è di almeno 100 morti e 4.000 feriti il bilancio, ancora provvisorio e fornito dalla Croce Rossa libanese, delle due potenti esplosioni che ieri pomeriggio hanno devastato Beirut. A provocarle, secondo fonti di sicurezza citate dal presidente Michel Aoun, è stato un incendio in un deposito di esplosivi nel porto. Il servizio di Amedeo Monaco.
La scena dell'esplosione al porto di Beirut è drammatica. Nelle immagini condivise anche sui social si vede una densa colonna di fumo, l'onda d'urto a forma di fungo è gigantesca. Ciò che è successo, ha dichiarato in lacrime il governatore della capitale libanese, ricorda Hiroshima e Nagasaki. Il ministro della salute libanese consiglia a chiunque possa di andare via da Beirut. Materiali pericolosi, sprigionatisi nell'aria dopo le deflagrazioni, ha spiegato, potrebbero avere effetti a lungo termine anche mortali. Le dinamiche non sono ancora del tutto chiare. Il presidente libanese Aoun, citato dalla BBC, ha dichiarato che le esplosioni sono state provocate da un incendio in un deposito nel porto dove erano immagazzinate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio sequestrate diversi anni fa da una nave. In una conferenza stampa alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump non esclude altre ipotesi. Dirigenti militari USA, ha dichiarato, pensano che l'esplosione a Beirut sia stata un attacco, una bomba di qualche tipo. Israele ed Hezbollah escludono ogni coinvolgimento nelle esplosioni. Il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, ha scritto su Twitter: Nostra Signora di Arissa, regina del Libano, prega per il popolo libanese.
Come abbiamo appena sentito, Israele ed Hezbollah negano ogni coinvolgimento nell'esplosione, ma i rapporti tra l'esercito israeliano e le milizie sciite rimangono tesi, soprattutto al confine con la Siria. Andrea De Angelis ha intervistato Lorenzo Marinone, analista del CESI, esperto dell'area.
Questo sta avvenendo perché Hezbollah non è più soltanto una minaccia per Israele dal Libano, ma Hezbollah adesso è una minaccia anche dalla Siria. E questo Israele lo sa benissimo. Ovviamente ci sono gli effetti collaterali, fra cui l'uccisione di militanti di Hezbollah. Le regole non scritte del rapporto fra Hezbollah e Israele sono che Libano e Hezbollah ha di fatto un diritto a rispondere, questo è accettato da parte di Israele. Non è così invece se l'avvenimento succede in Siria. Hezbollah sta cercando di cambiare le carte in tavola, cambiare le regole del gioco.
In Libano il ministro degli esteri si è dimesso dicendo che il premier rischia di far fallire il paese.
Libano è di fatto uno stato fallito dal punto di vista economico da anni, inoltre a un certo punto, lo sappiamo, vengono al pettine, questo è un momento in cui sono venuti al pettine.
Ora, gli aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus nel mondo: sono oltre 700.000 i morti per Covid-19 a livello globale. Stati Uniti e America Latina restano nuovi epicentri della pandemia. Australia, Giappone, Etiopia e Belgio, tra i paesi che, dopo una diminuzione dei casi, hanno recentemente registrato aumenti record nei contagi. E la comunità cristiana del Pakistan sta vivendo un momento di grande sofferenza. I cristiani sono infatti più colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19 e subiscono discriminazioni anche nella distribuzione dei generi alimentari e di prima necessità. Marco Guerra ne ha parlato con padre David John, sacerdote pakistano e membro di Aiuto alla Chiesa che Soffre.
E purtroppo è vero che stanno subendo ulteriori discriminazioni. I cristiani generalmente sono negati gli aiuti. Da tantissimi anni stiamo affrontando in Pakistan la discriminazione da parte di alcuni musulmani.
Questo ha aumentato la povertà delle famiglie cristiane che appunto non hanno lavori stabili.
La maggioranza dei cristiani in Pakistan è povera. Esiste un forte legame tra la povertà e la discriminazione. Quindi chi è povero subisce più sofferenze.
Sri Lanka oggi al voto per rinnovare il Parlamento. Inizialmente previste per aprile scorso, le elezioni sono state rinviate due volte a causa della pandemia di coronavirus. Il servizio di Elvira Ragosta.
Per i 16 milioni di elettori chiamati alle urne sarà un voto caratterizzato da misure di distanziamento sociale a causa della diffusione del Covid-19, che nel paese ha fatto registrare 2.800 casi e 11 decessi. Oltre 7.400 i candidati appartenenti a 54 tra partiti e gruppi indipendenti in lizza per un seggio in Parlamento. I sondaggi prevedono un forte sostegno delle urne ai fratelli Gotabaya e Mahinda Rajapaksa, il primo eletto alla presidenza lo scorso novembre, il secondo attualmente primo ministro. Francesco Sisci, professore di politica internazionale ed esperto di Asia.
Se i fratelli Rajapaksa riescono a ottenere la maggioranza assoluta, il primo ministro, che è il fratello minore, riuscirà a modificare la Costituzione e rinnovare il mandato come presidente del fratello maggiore. E questo potrebbe cambiare tutta la questione interna dello Sri Lanka.
Andiamo ora in Africa, ennesimo atto terroristico in questi giorni nel nord del Burkina Faso, che come gran parte del Sahel continua a stare nella morsa del terrorismo. Falsa Speranza ne ha parlato con l'esperto della Società Geografica, Jean-Leonard Touadi.
Alcuni analisti cominciano a evocare una parola tremenda, cominciano a chiamare quella zona Sahelistan, paragonandolo a zone come l'Afghanistan o altre aree del mondo. È un passaggiorno senza che ci sia un attentato sanguinosissimo.
Si può dire che dal momento dell'indipendenza, 60 anni fa, questo è il periodo storico più difficile del Burkina Faso.
I primi decenni dell'indipendenza sono stati caratterizzati da una grande instabilità con ripetuti colpi di Stato, da momenti difficili come questi, dove gli attori che stanno destabilizzando il paese sono soprattutto attori esterni e la destabilizzazione è non solo nazionale ma anche regionale, sì, si può dire che questo è per i momenti più difficili.
L'Egitto ha chiesto la sospensione dei negoziati in corso con il Sudan e l'Etiopia sulla controversa costruzione di una mega diga da parte di Addis Abeba sul Nilo. Il Sudan, da parte sua, ha minacciato di ritirarsi dai colloqui, ritenendo inaccettabile la volontà dell'Etiopia di collegare i colloqui a una rinegoziazione di un accordo sulla condivisione delle acque del Nilo Azzurro. E in Colombia la Corte Suprema ha ordinato gli arresti domiciliari dell'ex presidente e senatore Álvaro Uribe per un caso di manipolazione di testimoni contro un avversario di sinistra. L'attuale presidente colombiano Iván Duque ha difeso l'innocenza del suo mentore ed ex capo di Stato. Cambiamo pagina. Un sacerdote che con semplicità, tenerezza, fedeltà ai sacramenti si è conformato alla volontà di Dio, percorrendo così la strada della santità. Così il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha tratteggiato ieri la figura di San Giovanni Maria Vianney nel giorno della sua memoria liturgica. Celebrando la messa ad Ars nel santuario dove si trovano le spoglie del santo curato, il porporato ha portato la benedizione e il saluto sincero e cordiale del Papa, paternamente vicino con la preghiera. E il Papa dedica l'intenzione di preghiera del mese di agosto a chi vive e lavora del mare. Il servizio è di Emanuela Campanile.
La vita del marinero, del pescador e la delle sue famiglie è molto dura.
La preoccupazione per le sfide che quotidianamente i lavoratori del mare e le loro famiglie devono affrontare ispira l'intenzione di preghiera che Papa Francesco affida per questo mese di agosto a tutta la Chiesa, proprio nell'anno in cui Stella Maris, il Ministero Marittimo della Chiesa Cattolica, compie 100 anni. Attraverso il video diffuso dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa si può avere almeno un'idea di quello che nell'indifferenza generale in molti sono costretti a vivere. Ecco dunque l'intenzione del Pontefice che avverte: senza i marittimi, in molte zone del mondo si soffrirebbe la fame. 3 miliardi, infatti, le persone che dipendono dalla biodiversità marina e costiera e la pesca marittima impiega in modo diretto o indiretto più di 200 milioni di persone. L'oceano, però, è uno dei luoghi più pericolosi al mondo. Tra il 2011 e il 2020, 247 le navi scomparse, 745 i morti. Per non parlare della pirateria, che dall'inizio di quest'anno ha dirottato una nave, attaccandone 6 con armi da fuoco e abbordandone 81. A complicare ulteriormente le condizioni di vita dei marittimi, il diffondersi del coronavirus.
Hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mar.
È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Michele Raviar, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.